Ora, come già anticipato, in questa lezione vedremo le virtù del principe. Il titolo: La verità effettuale e i comportamenti del principe. Questo capitolo ha un'importanza centrale nell'economia del principe e segna l'inizio della parte più propriamente teorica del trattato. In esso Machiavelli svolge un lungo esame delle qualità del principe che prosegue anche nei capitoli successivi. Vediamo l'incipit in latino. Deis rebus quibus homines et presertim principes laudantur aut vituperantur, che significa: di quelle cose per le quali gli uomini, specialmente i principi, sono lodati e vituperati. Vado a leggere. Resta ora a vedere quali debbano essere i modi e governi di un principe con sudditi o con gli amici. E perché io so che molti di questo hanno scritto, dubito scrivendone ancora io, non essere tenuto presuntuoso, partendomi massime nel disputare questa materia degli ordini degli altri. Ma, sendo l'intento mio, scrivere cosa utile a chi lo intende, mi è parso più conveniente andare dietro, alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. E molti si sono immaginati repubbliche e principati che non si sono mai visti né conosciuti essere in vero, perché egli è tanto discosto da come si vive e come si dovrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa per quello che si dovrebbe fare impara piuttosto la ruina che la perseverazione sua. Perché un uomo che voglia fare in tutte le parte professione di buono, conviene rovini infratanti che non sono buoni, onde è necessario a un principe, volendosi mantenere, imparare a poter essere non buono e usarlo a non l'usare secondo la necessità. Quindi che dice? Che sono due i temi principali su cui Machiavelli si concentra, ovvero la volontà dell'autore di attenersi alla volontà effettuale, e cioè osservare le cose per quelle che sono realmente, oppure il comportamento del principe. E che non ha come compiti l'agire morale, ma la conservazione dello Stato. Infatti, nella prima parte, dice proprio che, i modi di comportamento e le azioni di governo di un principe, specialmente nei confronti dello Stato e alleato e dei sudditi. Ma anche dice che ha paura di essere ritenuto presuntuoso per ciò che sta andando a scrivere. È proprio questa distinzione tra politica morale, che poi vedremo successivamente, e soprattutto il carattere del protagonista in sé. Lasciando dunque indietro le cose circa uno principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime principi per essere posti più alti, sono notati di alcune di queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. Quindi che dice? Come vengono evidenziate le caratteristiche del principe che possono essere biasimate o lodate, quindi viste in maniera positiva o in maniera negativa. E questo è che alcuno è tenuto liberale, alcuno misero, usando uno termine toscano, perché avaro in nostra lingua è ancora colui che rapina, desidera di avere. Misero chiamiamo noi quello che si astiene troppo di usarli il suo. Alcuno è tenuto donatore, alcuno rapace, alcuno crudele, alcuno pietoso. L'uno è fedifrago, l'altro fedele. L'uno effeminato e pusillanime, l'altro feroce e animoso. L'uno umano, l'altro superbo. L'uno lascivo, l'altro casto. Vedete come fa tutta la descrizione di come potrebbe essere un vero e proprio principe, le caratteristiche che potrebbe assumere: l'altro astuto, l'uno duro, l'altro facile, l'uno grave, l'altro leggeri, l'uno religioso, l'altro incredulo e simili. E io so che ciascuno confesserà che sarebbe laudabilissima cosa in uno principe trovarsi di tutte le soprascritte qualità quella che sono tenute buone, ma perché non si possano avere né internamente osservare per le condizioni umane che non lo consentono. Gli è necessario essere tanto prudente che sappia fuggire l'infamia di quelli vizi che le torrebbero lo Stato e da quelli che non gene né tolgano guardarsi se gli è possibile, ma non possendo vi si può con meno rispetto lasciare andare. Et etiam, ritorno al latinismo, non curi di incorrere nella infamia di quelli vizi senza quali è possa difficilmente salvare lo Stato, perché se si considererà bene tutto, si troverà qualche cosa che parrà virtù, e seguendola sarebbe la ruina sua, e qualunque altra che parrà vizio e seguendola ne riesce la securtà e il benessere suo. Quindi, allora, prima di tutto mette in evidenza le caratteristiche che deve avere, ovvero deve essere feroce, umano, altruista, fedele, e poi soprattutto dice quello che il principe deve fare. Infatti, nel brano sono sviluppati due temi, quello che ho già detto prima, la verità effettuale e il comportamento del principe, che in sé per sé non ha il compito dell'agire morale, ma la conservazione dello Stato. A lui perciò si addicono tutte le qualità che servono a realizzare questo suo compito primario. Il fatto che tali qualità funzionali possano dare rinomanza o infamia, generare amore o odio, essere virtù o vizio, non deve pesare nella scelta del principe. Quindi le sue caratteristiche, pure se lui apparentemente sembra una persona poco amorevole, non può essere giudicato per questo, ma da quello che lui farà nel suo campo. Il capitolo ha un ruolo centrale nel principe e possiede un valore essenzialmente filosofico, infatti chiarisce il metodo usato dall'autore e mostra la sua rivoluzionaria novità rispetto a tutta la tradizione precedente. Questo suo significato teorico condiziona la sua organizzazione formale. Il discorso viene svolto seguendo, senza deviazione, il filo di un lucido e rigoroso ragionamento. A produrre tale carattere di linearità contribuisce anche il fatto che questo è l'unico capitolo del Principe in cui Machiavelli non introduce alcun tipo di esempio. Infatti, a differenza di quello che abbiamo letto prima, qui non ci sono esempi come Mosè, eccetera, eccetera. Vediamo che il diretto riferimento polemico di Machiavelli è alla trattativa politica quattrocentesca. Con il fiorire dei regimi monarchici, signorili e principeschi, di quella trattatistica aveva infatti accantonato le tradizionali tematiche d'ordine generale per concentrarsi sulla figura preminente del principe e sui problemi morali del principato. Occorre osservare che anche gli umanisti, nel delineare i tratti del principe ideale, non avevano avuto semplici finalità celebrative, ma avevano puntato alla formazione politica di una classe dirigente. Di conseguenza, lo stacco tra la trattatistica quattrocentesca e il principe di Machiavelli va rintracciato nel quadro politico complessivo, in quella ruina d'Italia, che poneva all'intellettuale problemi nuovi e l'esigenza di metodi adatti ad affrontarli. Fino all'epoca delle invasioni straniere, la situazione politica italiana consisteva in un certo numero di forze ben conosciute e calcolabili. E il successo apparteneva a chi sapeva come calcolare e dare il debito peso a ognuna di quelle forze. Quindi doveva anche essere astuto e saper agire, saper comportarsi e soprattutto saper reagire di fronte a determinate difficoltà. E dunque tutti i fattori della congiuntura potevano essere colti da un osservatore intelligente. In una simile situazione, il problema per lo scrittore politico si risolveva nella necessità di delineare, sotto forma di un catalogo di virtù terrene, un modello che permettesse al principe di farsi appunto osservatore intelligente e quindi politico capace. Con la ruina d'Italia e la conseguente presa di coscienza dell'irrazionalità operante nella storia, la questione mutava radicalmente. Infatti, ogni modello ideologico costituito e ogni pretenzioso schema totalizzante di lettura della realtà erano infatti crollati. Non restava che il ricorso a un asciutto realismo, più atto a cogliere le sinuosità e la contraddizione del divenire e a circoscriverne l'irrazionalità. Fra i modelli ideologici inutilizzabili e superati rientra per Machiavelli l'applicazione di criteri morali in campo politico. Egli non rinnega la morale cattolica, né elabora una teoria della doppia morale, ma sostiene l'impossibilità di porre sullo stesso piano l'ambito della politica e quello dei valori etici. Quindi vediamo che il contrasto è principalmente tra l'inizio e la fine di questo capitolo, in quanto l'esordio polemico del capitolo si chiude con la sprezzante condanna alla tradizione attraverso l'opposizione fra le cose immaginate e quelle che sono vere. Quindi vedremo sempre che c'è questa contrapposizione tra bene e male, e tra vero e immaginario. E poi, quando lui va a descrivere proprio le caratteristiche del principe, quindi con una serie di aggettivi in coppie antitetiche, che significa, ovvero bene e male, proprio per ritornare sempre lì, astuto, stupido, duro e più flessibile. Si tratta, quindi di vere e proprie coppie oppositive, rilevanti dal punto di vista morale. Infatti, in alcune l'indicazione della virtù precede quella del vizio corrispondente, ad esempio liberale e avaro, donatore e rapace, umano e superbo. Quindi vediamo come c'è proprio questa contrapposizione anche nello stile, no? Nello scriverlo, al di là nel descriverlo. In altri invece accade il contrario, ad esempio crudele e pietoso, fedele e chi infrange le regole. Nel discorso si preannuncia l'ordine della materia dei quattro capitoli successivi, che però noi non vedremo, vedremo soltanto un altro capitolo. E Machiavelli non nega la distinzione fra morale fra vizi e virtù, ma afferma che in campo politico l'unico criterio di giudizio applicabile è l'efficacia degli atti compiuti per la conservazione del potere. Infatti il principe deve fuggire i vizi che portano alla perdita dello Stato, mentre deve guardarsi da quelli che non comportano tale perdita solo per sé, solo se gli è possibile. Quindi, che significa che il principe deve stare attento a controllare sempre tutto ciò che ha sotto mano per poter mantenersi il suo Stato, e deve stare attento a tutte le cose che potrebbero scaturirgli conseguenze negative. Allora, come già detto, dopo questo capitolo andremo a guardare cosa è la fortuna sia nel principe sia in Machiavelli in sé, le caratteristiche che deve avere, scusate, com'è considerata, e perché, come abbiamo già visto in questi due testi, specialmente nel primo, ricorrerà sempre la virtù e la fortuna, quindi come è importante questa caratteristica, e vedremo nella lezione successiva.